Santo del giorno. San Pietro d'Humulen Bory. Questo missionario fa parte della folta schiera di martiri formati nel Seminario per le Missioni Estere di Parigi ed elevati all'onore degli altari dai sommi pontefici. Pietro nacque a Cor, frazione di Beinat, nella diocesi di Tulle, nel Limosino, Francia, il 20 febbraio 1808, sesto figlio del mugnaio Guglielmo. Suo zio, parroco di Sognac, lo avviò agli studi, ma egli non fece molti progressi nel latino. Studiò lettere presso il curato di Beinat, ma in quel tempo di accresciuta sensibilità si lasciò trasportare da qualche amicizia particolare. I genitori lo affidarono per gli anni decisivi della retorica e della filosofia al seminario di Servier, ma egli in quel tempo nutrì relazioni pericolose. Il giovane, a 18 anni, fu colpito da una grave malattia. Nella sofferenza esclamò: «Se Dio mi guarirà, io lo servirò seriamente». Fu esaudito, ma rimase disorientato sulla maniera di mettere in pratica la sua risoluzione. Le missioni lo attiravano. Se avesse studiato medicina, quanti bambini avrebbe salvato tra gli infedeli? Prima di terminare la filosofia, chiese al padre di farsi trappista. Il padre gli consigliò di entrare nel seminario maggiore di Tulle. Il figlio obbedì senza entusiasmo. Nel primo anno gli riuscì pesante sottomettersi alla disciplina. Ciò nonostante, verso la fine dell'anno ricevette la tonsura. Fu la lettura degli annali della propagazione della fede che al santo fece concepire il desiderio di farsi missionario. La trasformazione che si operò in lui diede frutti durante le vacanze. Lo stesso suo parroco rimase meravigliato della cura che si prendeva dei bambini, dei poveri e dei malati. Quando ritornò in seminario, non lasciò più estinguere in sé la fiamma della carità. In qualità di infermiere, poteva vegliare un po' alla sera e sostare a piacimento davanti al tabernacolo. Gli ultimi anni della vita di seminario furono duri per il santo, anche se il 25 marzo 1829 si consacrò alla Vergine Santissima, scrivendo tra l'altro: «Confortami, Immacolata Madre del Salvatore. Nel disegno, concepito già da qualche tempo, di dedicarmi interamente alla conversione degli infedeli. Fa che io proceda nello spirito di questa vocazione dell'Altissimo e che infine, dopo aver sofferto per il nome di Gesù Cristo, giunga con la palma del martirio all'eterna salvezza. Amen». Durante le vacanze che seguirono il terzo anno di seminario, Pietro fu costretto a manifestare alla madre il desiderio che sentiva di partire per le missioni. La vedova supplicò il figlio di non abbandonarla, ma un pellegrinaggio, fatto al santuario di Rocamadour, fortificò la decisione del giovane. Difatti, dopo una riunione di famiglia, partì di notte per Parigi, lasciando sulla tavola delle lettere per giustificare la sua condotta. Giunto nel seminario delle missioni estere, seppe che la madre intendeva andarlo a prendere. Il santo scrisse al fratello: «Ho preso le mie misure per sapere il suo arrivo e uscire dalla città per non incontrarla». Un anno dopo Pietro fu ordinato diacono. Il sacerdozio lo ricevette il 21 novembre 1830 a Bayeux, mentre si recava a Le Havre per imbarcarsi per il Tonchino. Giunse a destinazione dopo 18 mesi di traversie e di soggiorno a Macao. Sul paese regnava allora Min Man, re intelligente ma crudele. Dopo 3 mesi, Pietro, al quale era stata affidata la cura di 58.000 cristiani del Tonchino meridionale, era già in grado di confessare e dopo 6 mesi di fare il catechismo e di predicare. Si guadagnò presto la simpatia degli indigeni, abituandosi ai loro usi e costumi e accogliendo sempre tutti con i modi più gentili. Nel lavoro missionario fu il sostegno del clero indigeno presso il quale svolgeva le funzioni di vicario. Nel 1834 una malattia lo costrinse a rallentare le corse apostoliche, ma nel 1836 aveva già terminato la visita al vasto distretto e ricostruito due conventi per gli amanti della croce e due piccoli seminari. Il 6 gennaio 1833 il re Min Man aveva emanato un decreto di persecuzione contro i cattolici. I sacerdoti erano dipinti come una genia di maghi che strappavano gli occhi ai malati per comporne filtri, e i cristiani erano presentati come una massa di ignoranti incapaci di discernere il bene dal male. I mandarini avevano l'ordine di ricercarli e di costringerli a calpestare la croce. Da quel giorno, padre Pietro fu costretto a condurre una vita nomade per le foreste e per luoghi inaccessibili. Alla sorella egli scrisse dipingendo così se stesso: «Figurati un individuo, la cui statura è di 5 o 6 pollici più alta di tutti quelli che lo circondano. Una lunga barba nasconde quasi il suo viso, un abbondante turbante avvolge la sua testa e un enorme cappello di paglia lo ricopre interamente. I suoi ampi abiti di una forma singolarissima sono sollevati fino ai ginocchi. Cammina a piedi scalzi, con in mano un grosso e nodoso bastone. Eccolo che avanza, preceduto da una dozzina di uomini armati di lunghe pertiche di bambù, perché è così che bisogna comportarsi per non esporsi a cadere nelle mani dei briganti. Io cammino in mezzo alle tenebre di una notte profonda, per sentieri tortuosi e stretti, sovente nel fango e nell'acqua fino alla cintola, malgrado la pioggia e il vento. Dove vado? Talvolta a cercare la pecorella errante per strapparla al lupo infernale. Altre volte fuggo per sottrarmi al furore dei persecutori, ma poco mi importa, mi trovo felice». Appena giungeva in un villaggio la gente accorreva a riverirlo. Gli uomini portavano una testa di maiale o di bufalo, del pepe e dei pesci, le donne dei pani di riso, delle uova, della frutta. Per salutare il missionario, gli uomini si inginocchiavano e curvavano la fronte fino a terra. Le donne si sedevano sopra una stuoia, giungevano le mani e facevano un profondo inchino. Seguiva quindi la funzione. I cristiani si radunavano nella capanna che serviva da cappella 2 ore prima del giorno per recitare le preghiere o dire il rosario. Dopo la messa tutti si recavano al lavoro. Quando al missionario restava tempo, leggeva, scriveva o dormiva per compensare il sonno perduto. Nella notte doveva sovente restare sveglio per ricevere le confessioni alla finestra della sua capanna, munita di un'inferriata di bambù. Nella preparazione dei bambini e dei fedeli ai sacramenti era coadiuvato dai catechisti. Il Borì, non potendo a causa della persecuzione svolgere in pieno il ministero, nel 1836 accarezzò l'ardito progetto di andare a prendere le difese dei cristiani alla corte del re. Il provicario generale Masson e il padre Jacquard gli mostrarono quanto fosse chimerico il suo disegno. Fino al 1838 il santo riuscì a vivere nascosto, ma quando il padre Candlà volle aprire una scuola a Diloan, nonostante le leggi persecutorie, il re comandò che fosse distrutta e incarcerati i trasgressori dei suoi decreti. Fu arrestato per primo il padre Pietro Coa, sacerdote e coadiutore, il quale nonostante le battiture né apostatò né svelò il luogo dove si trovava il padre Candà. I suoi 2 catechisti invece, vinti dalle percosse, non solo apostatarono, ma misero il mandarino sulle piste del padre Borì e del padre Vincenzo Diem, sacerdote parroco, vero padre dei poveri. Chi indicò il rifugio in cui si nascondeva il padre Borì fu un cristiano che non seppe resistere ai colpi di bastone dei soldati. All'avvicinarsi di essi, egli balzò in piedi dalla duna di sabbia in cui si trovava, dicendo: «Chi cercate?» Spaventati da quell'apparizione che la luna e la sabbia rendevano spettrale, i soldati indietreggiarono. Appena si riebbero, gli comandarono di mettersi in ginocchio e uno di essi gli assettò una violenta bastonata alle reni. Il padre Borì fu condotto con la canga al collo e con le catene ai polsi nel carcere di Dongoi, insieme con gli altri due arrestati. Davanti ai giudici, il missionario fu molto circospetto nel rispondere alle insidiose loro domande, motivo per cui fu fatto distendere per terra con una tegola sotto il ventre e un'altra sotto il mento, e colpito con 30 staffilate. Il martire, nonostante il fazzoletto che teneva in bocca, non riuscì a comprimere tutti i gemiti. Al mandarino che gli domandava come stesse, rispose: «Io sono di carne e ossa come gli altri e non sono esente dal dolore. Tuttavia, sia prima che dopo la tortura, io sono ugualmente contento». Un po' più tardi disse: «Poiché mi rifiutai di manifestare i luoghi in cui ho dimorato per 5 anni, la mattina del 3 agosto mi sono stati somministrati 30 colpi di bastone che, vibrati con forza, mi hanno lasciato tutto coperto del mio sangue e incapace sulle prime di rialzarmi da solo. Un istante dopo, però, che fu gettato un pugno di sale sulle mie piaghe e provai cocenti dolori, mi sentii tanto in forma e allegro come prima della cerimonia». E spiegò ai suoi carnefici: «In Europa non si bastona per far parlare. Questo trattamento non è buono che per i bruti, i quali non ubbidiscono che al timore». In carcere il padre Borì non faceva altro che cantare con gli altri due martiri e i due giovanetti cristiani che si trovavano con loro. Il 24 novembre 1838 il re condannò il padre Borì alla decapitazione e i due sacerdoti indigeni all'impiccagione. Dopo il pasto, i tre martiri furono condotti al luogo dell'esecuzione capitale. Il supplizio del padre Borì fu spaventoso, perché il soldato che doveva tagliargli la testa riuscì ad ucciderlo soltanto al 7° colpo. I corpi dei martiri furono sepolti nel luogo stesso in cui furono giustiziati. Nel 1843 i resti del padre Pietro Borì furono trasportati a Parigi nel seminario delle missioni estere. Leone XIII lo beatificò il 7 maggio 1900 insieme ai suoi due compagni. Giovanni Paolo II li canonizzò il 19 giugno 1888 con altri 114 martiri del Vietnam. Avete ascoltato Il Santo del Giorno, San Pietro Dumoulin Borì.